Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Di chi è la terra? Ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, di Michele Citoni, Giordano Massimi, Marco Veruggio, con Daniela Giordano e Danila Massimi.
Quello che vedete è uno spettacolo che potrebbe avere delle informazioni nuove, e allora prima di iniziare ci piace informarvi di alcune cose, perché così poi lo spettacolo avete modo di seguirlo e percepirlo meglio. Non tutto il grano che si produce diventa poi il nutrimento, si produce per nutrimento. Molti grani adesso sono grani, insomma, cereali, vengono destinati a un fine diverso, quello di diventare biocarburanti o bioplastiche. Questo fa sì che i grani abbiano cambiato anche nome e adesso si chiamino flex crops. Flex crops, insomma, la parola inglese dice appunto flessibili, cereali flessibili, flessibili ad essere utilizzati in un modo differente. Ovviamente per produrre tutto questo biocarburante, tutta questa bioplastica, che a noi ci fa sentire che sembra che, insomma, il nostro pianeta lo puliamo in un modo migliore, che è stato fino a qualche anno fa, ovviamente ha bisogno di grandissime e vastissime aree dove poter coltivare questa grandissima produzione, e queste grandi aree vengono prese in luoghi dove ci sono vaste aree, e quindi stiamo parlando dell'Africa, stiamo parlando del Brasile, e questo fenomeno si chiama land grabbing, letteralmente accaparramento di terra. Quello che succede è che in realtà le popolazioni che vivono in questi luoghi da sempre vengono in buona parte deportate o comunque spostate forzatamente dai luoghi di origine, e che poi qui, insomma, noi coltiviamo quello che ci serve per produrre più plastica e più carburante. Non c'è una soluzione, insomma, al momento non ci sono tesi, ma sentiamo che cosa ci dicono stasera Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto. Buono spettacolo.
Ti parlo dal mio centro, non ti vedo, ma ti sento, tu mi strazzi, mi condanni, poi negli anni conti danni. Sono terra che ti parla, che non smette di subirti, di politiche di merda, qualche cosa provo a dirti. Non ascolti i miei consigli se mi incazzo te la pigli, non ascolti i miei lamenti, non ascolti, stringi i denti, t'ho cresciuto, t'ho pasciuto, dal centro grido aiuto, da mangiare c'è per tutti, c'è un tesoro e me lo butti. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi? Flex crops. Sento addosso questa grande missione per la quale sono nato. Ricordo mia mater, mater B, emozionata, piena d'amore, che mi disse quando nacqui: figliolo, i tempi sono maturi, le menti consapevoli si rivolgono alla tutela dell'ambiente, si sono sciolte le calunnie del passato, la modernità guarda a noi come dei salvatori, porta con fierezza il nome della nostra famiglia nel pianeta. E ora va, figlio mio, fatti valere e conquista il mondo. Sono un prodotto del pensiero verde. Mia mater B aveva ragione. Sono biocertificato, ecologico e antigoccia. So di appartenere a una grande famiglia. Siamo tanti ormai. Siamo i buoni. Piatto, forchetta, bicchiere, giocattolo, bastoncino cotonato, pannolino, packing. E io, sacchetto. Siamo tanti ormai. Siamo la vera modernità. Ma come in tutte le grandi famiglie, non ho avuto un'infanzia facile, però. Troppa competizione. Avrei voluto essere figlio unico. Mia sorella, pinna biodegradabile, si dava le arie, perché a lei davano premi internazionali. Hai saputo, sacchetto? No! Mi utilizzano come penna ufficiale al primo summit internazionale sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile dell'ONU a Rio de Janeiro. Era il 1992. Mia mater B era orgogliosa di lei e questo mi faceva incazzare. Mater B mi consolava. Diceva che per lei eravamo tutti uguali. Ma siete bioplastiche innovative, tesoro. Vi ho creato ed educato pensando con ottimismo al futuro. Ognuno di voi troverà il suo posto nel mondo. Devi avere pazienza. Lei, che è una leader delle tecnologie proprietarie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni, ci infondeva la fiducia che noi bioplastiche abbiamo caratteristiche e proprietà d'uso che sono del tutto simili alle plastiche tradizionali, che sono cattive. Ma poiché siamo biodegradabili e compostabili, noi siamo buone e ci moltiplicheremo fino all'eternità. Eh sì! Io sono biodegradabile e compostabile al 100%. Ai sensi della norma europea UN 13432, il più importante riferimento tecnico per i produttori di materiali, le autorità pubbliche, i compostatori, i certificatori, i consumatori.
il mio segreto
è
che sono un vegetale, un vegetale multiculturale, cellulosa, glicerina, fillers naturali, abiti tutti ottenuti da varie colture e tutti estratti da grandi piantagioni. Sono naturale, sono sinonimo di buono, devo tutto alla mia grande matermi, non faccio per vantarmi, ma noi bioplastiche siamo la vera rivoluzione del millennio. Parola di Sacchetto. Io, figlio di Materbi, ottimizzo la raccolta e la gestione dei rifiuti, riduco l'impatto ambientale e contribuisco allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione, consumo, smaltimento. Cos'altro dire di me? Grazie alla filiera dell'organico, il mio lavoro principale, ho creato centinaia di posti di lavoro della raccolta differenziata, ho ridotto le emissioni di 7,7 milioni di tonnellate, e questo non lo dico io, lo dicono degli studi della Bocconi. Tutti parlano di me. Chiunque ami la natura mi cerca, mi sceglie, mi esige. Nasco come frutto della terra e ritorno alla terra. Dicono anche che riduco il consumo di energia e di risorse non rinnovabili e completo un circolo virtuoso. Le mie materie prime di origine agricola, Santa Mater B, che mi hai fatto così, tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione e di compostaggio senza il rilascio di sostanze inquinanti. Non avevo capito quale perfidia si nascondesse dietro queste verdi parole. Ho vissuto i miei primi 10 giorni di vita in totale, assoluta, olimpica grandezza, nutrendo il mio ego bioplastico, gli orgogli e trionfi verdi ecosostenibili. Immaginatevi, dunque, il mio sconforto e la mia disperazione quando mi sono visto sparire, sciogliere, vanificare per una goccia d'acqua, per un po' di umidità. Disfatto in tutti i sensi, una strage, una macerazione di massa. Quando c'era lui, mio cugino, Sacchetto di plastica, le cose andavano in modo differente. Allora si cambiava l'immagine del mondo. Le rive dei fiumi, per esempio, perdevano il loro naturale aspetto selvatico e inospitale per diventare un trionfo di ghirlande, lenzuoli, bandierine di plastica aggrappate come festoni agli alberi e alle rive. Che Che spettacolo doveva essere! Mio cugino! Sacchetto di plastica! Era uno che non era facile far sparire! Degradabile in 100, 1000 anni! Ma chi? Chi? Chi lo può dire con certezza? Nessuno ha vissuto abbastanza per raccontarlo. Magari sono 10.000 gli anni. Un'era! Quando c'era lui, mio cugino, noi sacchetti di plastica facevamo paura. Eravamo in grado di uccidere degli squali. Non c'era da scherzare con noi. Ah, che bei tempi. Oh, vorrei tanto galleggiare anch'io nel mare. Attraversare gli oceani. Portato dalle correnti, uccidere qualche squalo, magari una balena, e arrivare alla mitica isola di plastiche galleggianti nel Pacifico. Oh sì! Sì! I miei cugini! Oggi Reietti e Messi al Bando sono stati capaci di creare un'isola che raccoglie e dà una casa a tutte quelle plastiche che dopo viaggi interminabili, terribili, riescono a raggiungere. Un sogno per tutti. Ma in realtà c'è anche un'altra versione. Che l'isola sia soltanto una copertura. Che i sacchetti di plastica siano in assemblea permanente, in stato di agitazione, pronti in qualsiasi momento a riconquistare il mondo. Ma il mondo oramai lo abbiamo conquistato noi. Le bioplastiche, con la simpatia e la collaborazione di tutti. Più terra alle bioplastiche! Ogni giorno nuovi successi, nuovi territori sono a noi dedicati, territori sempre più vasti, intere nazioni. La domanda di noi continua a crescere. Più terra alle bioplastiche! Come dice Mater B, noi siamo i buoni. Il mondo è nostro.
Di chi? Land grabbing. Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Flex crops.
Sulla terra nelle mani di un manipolo di isterici discutono di me nei loro club un po' esoterici, che è giusto che compriate dei peri in Argentina e gli mandiate in cambio usato dop da palestrina. Spedite al macero quintali d'uva fogarina, purché importiate fusti di lambrusco dalla Cina. C'è spazio per chiunque senza fare complimenti nel mercato dominato da affaristi impenitenti. Ti intossico, ti inquino, ti strino come un fusibile, ti propino il propano verde biodegradabile.
Slow food,
perché alla Mastercard,
fast food,
perché alla social card,
slow food,
perché alla Mastercard,
fast food,
perché alla social card. Imprenditori avidi e politici mitomani inquinano, poi lucrano anche sulla green economy. Rotola, schizza, si punta come trottola, vola, si impenna, s'abbatte come notola. La quotazione odierna borsa agroalimentare, il trend dell'import export su scala internazionale, perché oramai è inutile rivolgersi al passato. Siete abili arruolati dalla legge del mercato, pronti a trangugiare fragole a Natale. Clonate, colorate, profumate, antiossidate, coltivate agli antipodi, bridate con con valve belle rosse rutilanti come fari. Più che una Macedonia mi sembra una Ferrari.
Di chi, di chi?
Di chi è la terra?
Di chi, di chi?
Land grabbing.
Di chi, di chi?
Di chi è la terra?
Di chi, di chi?
Flex crops.
Homo behi, homo begaiere, homo behi, homo begaido, homo behi, homo begaido, calapagna behi beido.
È già passato un anno. È arrivata di nuovo la fine dell'estate. Sento il profumo delle piogge che arriveranno a bagnare la terra. Finalmente. L'oro dei campi sarà raccolto e la terra nuda berrà gli scrosci dell'autunno, e il verde tornerà a coprire i campi. Custodisco un cuore di granella, chicchi gialli come il sole, che si aggrappano a me in questi ultimi attimi di abbraccio. Mi aspetta la grande festa del raccolto. Sarò bella come tutti gli anni. Sarò la regina della festa, piena dei miei frutti, cullati, amati, cresciuti in me e ora maturi, per affrontare il viaggio, per andare incontro al loro destino. Ancora pochi attimi e cesserò di essere pannocchia e tutto quello che sono sarà di nuovo chicco. E un nuovo ciclo inizia. Il villaggio si popola alla raccolta. Si torna a casa, si torna alla terra. Le famiglie si riuniscono, le donne preparano con cura da giorni cibi speziati e dolci. L'aria è intrisa del profumo di pane cotto sulla pietra rovente. Si preparano cibi speciali per la festa del raccolto.
perché arriveranno da lontano i parenti e bisogna fare bella figura. Si preparano cibi speciali perché tornano i figli lontani e avranno fatto un lungo viaggio e saranno stanchi e avranno fame. Ognuno viene a dare una mano nei campi e tutti sono qui per qualcuno, chi a salutare i genitori, le sorelle, i fratelli, chi ad abbracciare i parenti, e poi tutto si colora, stoffe dai toni sgargianti, tinte per l'occasione, sono indossate dalle donne di tutte le età o sventolano come grandi bandiere fuori dalle case, perché la mia festa è anche la festa dell'amore e tutto e tutti si fanno belli per attrarre, e le giovani lo sanno che la festa del raccolto è anche la loro festa. Dopo la mietitura ci si abbandona al ritmo delle danze e la musica entra nei corpi e li seduce e gli occhi brillano nella notte come riflessi di luna nell'acqua. E ci si innamora. E le giovani coppie fanno progetti per il futuro, mentre gli adulti raccontano storie di raccolti e di semine. Oh, come mi piace, questa abbondanza. Mi strugge il pensiero dell'addio, ma sono ricca di tutte queste voci, dei suoni, delle risate, delle corse dei bambini tra i fusti del mio stelo. Mi sto preparando. Oh, il vento mi porta il canto e la musica. Sto per aprire il mio cuore e liberare i miei semi perché diventino nutrimento e vita che si rinnova. La festeggiata tra poco lascerà la festa. È un rito che si ripete sempre uguale. Eppure, ogni anno noto qualche differenza. Cambiano gli abiti, i discorsi, le pettinature, i canti. No, i canti sono sempre gli stessi, da sempre. Ai miei chicchi di mais piace cantare, protetti dalla notte, dal fruscio delle foglie, quando il villaggio è ebbro e addormentato. Sì, anche noi cantiamo e facciamo bellissimi cori, mamma Pannocchia e figli. Che lei ha. Oh, sì, sì, ogni tanto c'è qualche piccola stonatura. Il concerto è il preludio al nostro dirsi addio. Addio,
per questa stagione, ma ci ritroveremo qui tra un anno, quando da Chicco sarò tornata a essere Pannocchia. Mi gira la testa. C'è un trambusto dentro di me. Qualcosa che mi sconcerta e mi spinge sulla via del non ritorno. Voci da dentro che agognano cambiare il destino. Sono i miei figli, i miei frutti, il mio futuro. Vogliono cambiare. Sono già cambiati. Sono stati irretiti, manipolati, plagiati. Gli fanno credere che c'è uno scopo più alto che essere nutrimento, essere biocarburante. Ora mi guardano con distacco, si fanno chiamare flex crops e partono così, senza voltarsi indietro, per unirsi all'esercito di semi di girasole, di grano, di colza, di barbabietola, di canna da zucchero, di palma d'olio, diventare biocarburanti, finendo poi mischiati a benzine, a gasolio, che neanche lo vogliono. Il biocarburante puro. Perché dovrebbero cambiare i loro motori. Il villaggio tace. Il villaggio non c'è più. Non sento più l'odore del pane cotto sulla pietra rovente. Non ci sono più i bambini che corrono tra i fusti del mio stelo. Non ci sono canti. Non c'è musica. Come faranno ora a innamorarsi le giovani donne? Chi le farà danzare? Chi racconterà della semina e del raccolto? Sono solo una pannocchia. In una piantagione della quale non vedo i confini. Insieme a milioni di altre pannocchie come me, in attesa del raccolto, non sarò la festeggiata, perché non c'è più un villaggio che si prepara al raccolto. Ora arriveranno i macchinari col rumore assordante dei loro motori. E dopo sarà solo silenzio.
Di chi è la terra? Di chi? Land grabbing. Di chi è la terra? Di chi? Flex crops. Per la brezza, per la brina, per la vita che continua, per il vento, per il mare. Smetti, cambia, prova a stare nel tuo centro per un giorno, con il fuoco tutto intorno, con la gioia, la paura dell'eterno che ti usura.
Prova a stare nel tormento quando tutto scorre lento. Prova a smettere di andare contro tutto il tuo sentire. Controverso, controvena, mi raggiunge la tua pena. Tu mi inquini di dolore, fai del niente il tuo candore. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Flex cross.
No food.
Perché è la Mastercard?
Fast food.
Perché è la social card?
Slow food.
Perché è la Mastercard?
Fast food.
Perché è la social card? Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Flex crops.
E fino a 5 minuti fa non sapevo come cominciare. Che sono un po' in imbarazzo, eh? Poi mi sono detto... via! Togliamoci questo dente, così poi il resto sarà tutto in discesa. Allora... allora sì, io ve lo dico, eh? Io quel giorno dell'estate del 1935 c'ero a Sabaudia. Com'è allora? Ho detto Sabaudia. Ma le città di fondazione del periodo fascista, no?
Ma che non ve lo ricordate, quel cinegiornale dell'Istituto Luce dove Mussolini a torso nudo lavorava nei campi, eh?
No, non fate gli ignorri, eh? Che c'eravate anche voi, italiani, eh? Eravate tanti, beh. Io non solo ci stavo, ma ero anche il protagonista della giornata. Io e milioni dei miei fratelli chicchi di grano. L'Italia fascista! Avanza! A grandi e baldanzosi passi sulla strada dell'autarchia alimentare.
Umiltà, giovinezza, prima di noi. Giovinezza, giovinezza, prima di noi.
Premessa alla costruzione della più grande infamia della storia italiana. La guerra di aggressione insieme alla Germania nazista. Il popolo italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato non si sarebbe mai, dico mai,
mai, mai, mai, mai,
mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette demoplutocrazie. L'hanno chiamata quei disgraziati e ci hanno messo a tutti noi chicchi di grano un metaforico elmetto in testa. Non glielo posso perdonare e non è giusto, eh? Io sono nato per fare la festa, non la guerra. Ecco, no, io ve lo volevo dire prima, perché non volevo che qualcuno si alzasse e pensando di mettermi in difficoltà,
ma tu che dici che quella volta lì...
L'ho detto io per primo, ecco. No, ve lo volevo dire prima che si pensasse che io sto salendo sul carro del vincitore, eh? Insomma, era meglio parlarne prima che certe atmosfere tornassero di moda, eh? Ma dite che sono già tornate di moda? Ah sì? Vabbè, io volevo dire un'altra cosa, la questione è un'altra. Dico, pensate che mi facesse piacere partecipare a quell'orgia di retorica rurale e militaresca? Io ci dovevo stare per forza. Oh sì, il dittatore ti porta sempre alla catastrofe, ma una cosa va detta, conquista il potere perché di comunicazione ci capisce qualcosa. Il dittatore vuole essere il corpo stesso della nazione e vuole che la nazione si identifichi con il suo corpo. E naturalmente la cosa più naturale è passare dalla pancia. Ed ecco che spesso e volentieri io vengo convocato quando si vuole arruolare la pancia del popolo. Sì, perché io non sono semplicemente un vegetale, no, io sono una figura retorica, anzi più di una, sono una metonimia, una sineddoche, un'antonomasia, sì, perché io sono il cibo, la vita stessa, sono... Ero? Non lo so. Non lo so più. Oh, cavolo. Cavolo se vengo da lontano. Eh sì. È che dove vado io non lo so più. Io ho fatto smettere alle donne e agli uomini di vagare come nomadi. Gli ho fatto costruire una casa attorno a un fazzoletto di terra. Ecco, ma oggi da questa parte del mondo tutti mi mangiano, mentre sono sempre di meno quelli che mi coltivano. Dico, fatemi capire voi. Vi prego, come può essere? Dico, mettete una rotella in più al lavoro nella vostra testa mentre arrotolate una forchettata di spaghetti. Spiegatemi, io giaccio inerme in depositi che traboccano di me, dove la gente le studia tutte per cercare di mangiarmi sempre meno e spesso senza riuscirci, mentre latito dalle tavole di altre regioni del mondo dove abita quella parte di umanità per cui la dieta ipocalorica è una condanna a morte. È la pancia della nazione. È vuota da quelle parti.
E poi li vediamo arrivare qui rischiando la vita per conquistare quello a cui ognuno avrebbe diritto, un tozzo di pane. E qualcuno si inalbera. Ma casa nostra vogliamo comandare noi!
Ma perché loro comandano a casa loro? Sì, perché il paradosso del paradosso è che proprio laggiù sta la maggior parte della gente che di mestiere fa il contadino. Solo che sono sempre di più quelli che prima mi seminano, mi danno da bere, mi crescono, mi trebbiano e alla fine non mi mangiano. Mi vedono partire, così, per chissà dove. Sì, perché adesso sono una... commodity. De che? Sì, l'ho detto anch'io la prima volta che mi hanno chiamato così. Commodity. Non avevo mai sentito questo nome. A me mi avevano sempre chiamato Chicco di grano. Ma niente paura. Io sono un ragazzo sveglio. C'è Wikipedia. Commodity. È un termine inglese che indica un bene per cui c'è domanda, ma che è offerto senza differenze qualitative sul mercato ed è fungibile. Cioè, il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per esempio
il petrolio e i metalli? L'equivalente di commodity in italiano è bene indifferenziato. Ecco. Allora è questo. Dico senza offesa per gli amici metalli, ma io pensavo di essere diverso. Ero perfino diverso dentro me stesso. Ero Saragolla, senatore Cappelli, monococche. Ne avevo tante e tante di varianti, tanti nomi. In ogni terra dove nascevo un po' diverso. L'unica cosa che restava uguale dappertutto era lo scopo per cui venivo al mondo. Dare da mangiare. Essere vita per tutti. Forse la facevo un po' semplice, eh? Lo so. Ma è che le cose nel vostro mondo umano sono un po' più complicate. Un po' più complicate di così. Perché quello che c'è potenzialmente per tutti, passando al vostro vaglio, diventa per alcuni molto, per molti altri poco e per quasi tutti niente. Il fatto è che voi le cose le complicate a tale punto che vi dimenticate anche dove è cominciata la complicazione e perché. E allora alzate le spalle e dite così, che ci vuoi fare? Ma io mi sono fatto un po' quest'idea, parlando terra terra, perché d'altra parte non potrei parlare diversamente, che i pochi fanno a me gli occhi, please, e convincono tutti gli altri che le cose non vanno come loro vogliono che vada, no, ma vanno così. E come devono andare? Come dire, è una legge di natura. E no! E no! Che se c'è una cosa che conosco è la natura, per favore. Le scelte che fate voi sono soltanto le vostre. La natura ci mette del suo, ma non decide chi vince e chi perde tra di voi. Nemmeno su un campo di grano, figuriamoci nella fabbrica, in strada, nell'ufficio e ancor meno quando la battaglia si sposta nella vostra testa. Sì, perché è lì che gli sfigati perdono per davvero. Dico, era obbligatorio, naturale, tenermi nei granai quando qualcuno aveva bisogno di me? Era obbligatorio pensare solo a crescere, a accumulare e non a distribuire? Mi avete drogato di chimica. Trasformato il campo stesso in una fabbrica di prodotti agricoli e il contadino in un operaio dell'agricoltura e sottratto la terra a chi ci aveva sempre vissuto sopra per farne una fabbrica sempre più grande. Avete rivoltato come pedalini persino i miei geni, geni che siete. E tutto questo casino e non avete risolto neanche la fame nel mondo? E poi il tocco finale. Eh sì, perché adesso non sai più nemmeno che ci viene a fare qui sulla superficie della terra. Perché già ben prima di venire fuori, quando sei nella terra fredda, sei nella terra negra, qualcuno, qualche squalo in doppio petto ti ha già venduto nel futuro per fare di te qualcosa che a lui è indifferente. Sono un bene indifferenziato. Fluttuo. Nello spazio virtuale dei mercati. E quando atterro,
è capace che mi ritrova a bruciare del motore di un SUV. Ma che ve l'ho chiesto io tutto questo? Eh? Ma prendetevela con qualcun altro, non con la natura. Ma tanto non mi ascolterete. Sono solo un chicco di grano. Però sognare non è vietato, né a me né a voi. Io ho avuto un sogno. E voglio dirvelo come fece quel tale là nel 1963. Io sogno che si possa ancora seminare, curare il campo, attendere che dia frutti, raccogliere e dare il pane agli affamati, che si possa farlo in modi nuovi e più efficaci, senza che questo sia il bene che otteniamo subito qui e che pagheremo dopo o un po' più in là, con la distruzione della vita. Io sogno che la domanda quanto affondi piano piano come il ricordo sempre più lontano di una brutta influenza, e che le domande quale, come, da chi e per chi ne prendano il posto. Io sogno che i mercati colorati e chiassosi tornino a essere più importanti di quelli eterei e freddi che decidono del mio destino di chicco di grano, quelli che lo chiedono i mercati. Io sogno campi coltivati, gente che ci lavora con dignità, senza sfruttamento né dipendenze, terra a chi lavora e soprattutto terra a chi l'adora, cultura della terra e cultura nella terra, tavole imbandite, pane per tutti, condivisione. Io sogno, lo so, forse ho esagerato, ho volato troppo in alto, forse è che io, scusate, non gioco sul mio terreno. Io in realtà ho solo un sogno: essere un chicco di grano.
Di chi? Land grabbing. Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Flex crops. Quota in borsa il pomodoro, taglia il costo del lavoro, vendi gli asset del carciofo, credi swap su Ravanello, ma che bello compitare questa strofa. Se qualcuno si ribella, si trastulla col buon senso e si immagina un sistema un po' diverso, si gingilla con la balla della bolla immobiliare, pensando addirittura che qualcosa può cambiare. La terra chi la abita, la cura, la lavora, obiettivo del millennio, il tempo giusto è ora, il grano agli affamati, cibo non carburante, uniamoci e spaziamo via quest'incubo inquietante. Non si può giocare in borsa sulla fame della gente. Produciamo per sfamare invece che far girare la roulette del consumismo, del profitto senza amore. Inventiamo un'altra storia, storia di un mondo migliore. Questo non è il nostro mondo, la nostra modernità, c'è sicuramente certo un'altra possibilità. Se qualcuno si ribella, si trasulla col buon senso e si immagina un sistema un po' diverso, gingilla con la balla della bolla immobiliare, pensando addirittura che qualcosa può cambiare. Se si fa lo sghiribizzo di mandarvi a gambe all'aria, stai sereno, è già in arrivo una guerra umanitaria. Boom!
Slow food!
Perché alla Mastercard?
Fast food!
Perché alla Social Card?
Slow food!
Perché alla Mastercard?
Fast food!
Perché alla Social Card? Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Land grabbing! Di chi? Di chi è la terra? Di chi?
flex crops.
Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi?
Land grabbing.
Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi?
Lo spettacolo Di chi è la terra? Ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, di Michele Citoni, Giordano Massimi, Marco Veruggio, con Daniela Giordano e Danila Massimi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Simone Amendola per presentare lo spettacolo della compagnia Amendola Malorni, La Faglia. A Roma, Spintime Labs, 20 e 21 gennaio 2024, ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Raccontaci di questo progetto.
Abbiamo incontrato questo progetto, la compagnia siamo io e Valerio Malorni, che abbiamo fatto già diversi lavori, e poi più o meno 2 anni fa siamo stati coinvolti da questo progetto europeo che si chiama École de Maître, in cui diversi giovani drammaturghi lavorano assieme per un anno e producono un testo, un'opera. E quindi alla fine di questo percorso, nelle varie città che coinvolge il progetto, hanno fatto delle piccole messe in scena e quindi hanno chiamato delle compagnie a lavorare su una parte dei testi, su degli estratti. E quindi scelti testi e compagnie di quell'azione dell'occhio, nel senso, senza quasi alcun parametro, alcuna logica. E quindi a noi ci è capitato questo La Faglia, di questa giovane autrice, Adèle Gasquel, francese. È sicuramente un momento un po' post-Covid in cui sentivamo naturalmente di dover cambiare un po' anche linguaggi, anche un po' approccio. E quindi ci capita questo verso molto diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso, però in cui sentivamo che c'era della genialità, seppur a tratti un po' punk, e a tratti un po' squisitamente da attivista, perché poi abbiamo scoperto appunto per esempio che l'autrice non venne quell'anteprima al Teatro India durante Short Theater perché non prende i voli per periodi di trasferte brevi, quindi ha un'anima ecologista molto attiva, molto vissuta. Quindi insomma, diciamo, questo testo particolare, però abbiamo sentito che c'era una scintilla che potevamo provare a cavalcare. E quindi ci siamo messi e il risultato è stato soddisfacente per noi, ma soprattutto per chi ha visto il lavoro, che ha sentito che quell'urgenza si confaceva a noi, a questa messa in scena che avevamo pensato. E insomma, l'autrice gliel'hanno parlato, perché il lavoro era piaciuto molto, e quindi ci ha scritto, dice se volete farlo, io ancora non l'ho mai messo in scena in Francia, non lo metterò prima del 2025, però se volete mettere in scena mi do l'esclusiva, ve lo concedo. E quindi ci siamo messi, abbiamo coinvolto mio fratello Daniela Amendola, ci siamo messi a lavorare e piano piano abbiamo messo su un po' di forze, perché il progetto nasceva insieme dal CSS di Udine e loro hanno offerto una residenza, quindi un sostegno anche economico, e nel frattempo dialogavamo con Ravenna Teatro, il Teatro delle Albe, che anche loro sono entrati. Quindi insomma, piano piano siamo riusciti a metterlo in piedi, e dopo le prime uscite estive in cui siamo usciti in forma di studio, di anteprima, di un progetto che si sta facendo anche sotto i nostri occhi, proprio perché c'è un linguaggio diverso, equilibri diversi che a volte appunto ci sembra di trovare, a volte ancora di affinare, però è un progetto che ci avvince molto, e quindi lo portiamo adesso a Roma, apriamo la stagione, poi andremo a Ravenna a febbraio, e insomma, ecco, condividerlo in un momento in cui i temi centrali di questo lavoro, La Faglia, sono un po' la ferita di questo pianeta che a un certo punto sembra irrisolvibile, e insieme un po' la donna, la terra e la donna, ecco, è questo dialogo forte tra la terra e la donna e questi due uomini protagonisti del testo e dello spettacolo, che in qualche maniera sono un po' i carnefici e le vittime di questo rapporto col pianeta e con la donna, ma nel presente ma un po' nella storia, ecco.
Rispetto al testo, come avete lavorato sulla messa in scena?
Per i problemi, io per esempio non avevo mai lavorato su un testo di un'altra lingua e quindi chiaramente sono stato rapporto con un'altra Adele, che è la traduttrice, che è italiana ma vive in Belgio, e quindi abbiamo lavorato un po' ad affinare il testo, a portarlo a quello che ci sembrava un linguaggio più adatto in italiano, e mettendo anche appunto un po' delle cose che rimanevano un po' dubbie nel passaggio della traduzione. E poi, ecco, abbiamo cercato un pochino di ammorbidire le intenzioni molto evidenti dell'autrice, nel senso che un po' perché alcune cose sono squisitamente francesi all'interno del testo, cioè il rapporto con i filosofi, il rapporto anche appunto sì con le evoluzioni della società rispetto ai temi dell'ecologia che stanno molto più avanti, quindi le critiche sono anche più puntuali, quindi chiaramente delle cose andavano un pochino tradotte per l'Italia e altre invece se ne siamo pregati le abbiamo mantenute nella loro complessità. Quindi insomma un discorso d'adattamento e un pochino, ecco, abbiamo cercato di ammorbidire un pochino delle asperità che ci sembrava che potessero arrivare quasi a essere ritorne. E poi, insomma, di immaginario siamo andati un po' liberi. È come se io dovessi descrivere questo testo, è come se fosse, all'inizio soprattutto avevo la sensazione di un Aspettando Godot, però scritto oggi in maniera da un autore che pesca in una lavatrice del linguaggio, in una lavatrice della storia. Questa è un po' la sensazione. Quello che abbiamo fatto noi è cercare di non esasperare il rapporto con Aspettando Godot, un po' perché è un dispositivo che lo spettatore conosce, quindi non volevamo calcarlo troppo, nel senso, ecco, lavorare su un'attesa sterile, perché ci sembrava poco efficace. E quindi abbiamo cercato un po' di dare una vita interna ai personaggi, alla messa in scena, e di dare più verticale, ecco. Quello che ho scritto per esempio appunto in una nota così da condividere è che, se devo dire, lungo tutta la traiettoria del testo, quello che abbiamo cercato di fare nei ricami e nelle modifiche, adattando delle cose, spostando qua e là delle cose, è di mettere una speranza nostra. È come se il testo, per quanto illuminante, perché ha veramente due o tre passaggi davvero geniali, cioè anche nuovi proprio per leggere le cose, però probabilmente è molto radicato in una disperazione. Quindi ecco, quello che abbiamo sentito è, non lo so, forse appunto di metterci il lato maccheroni dell'Europa, cioè il fatto che poi un rapporto con l'illuminismo da noi è stato vissuto in maniera diversa, ecco. Come nel male, cioè nel senso, come a volte non riusciamo rispetto ai francesi a conquistare tante cose perché non siamo così netti e certi della verità, e quindi questo a volte è il male perché non cambiamo le cose, non facciamo blocco davanti ai problemi, però forse in bene un rapporto affettivo e possibilista verso il futuro e verso i rapporti umani, forse rispetto a loro ce l'abbiamo, e un pochino questa morbidezza, questa speranza abbiamo cercato di metterla dentro.
Lo spettacolo della compagnia Amendola Malorni, La Faglia, a Roma, Spintime Labs, 20 e 21 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Amendola. A presto!
Grazie, grazie tante, speriamo appunto che sia l'inizio di un viaggio.
Con Donatella May, autrice e attrice dello spettacolo Si chiamava Donatella come me, a Roma, Teatro di Documenti, dal 18 al 21 gennaio 2024, ben trovata.
Grazie, buongiorno a te e a tutti.
Raccontiamo questo spettacolo che ha una lunga genesi.
Sì, ha una lunga genesi perché io ho cominciato a scriverlo, le prime battute proprio, nel 2009 in occasione dell'uscita di Gianni Guido. Poi nel 2010 l'ho proposto a Carla del Teatro di Documenti, Carla Ceravolo, che nel 2011 l'ha accettato e quindi l'ho messo in scena nel 2011. E ha girato vari posti, a un certo punto è arrivato anche a Latina, in un grande spazio, in un'aula magna di un liceo, per i 40 anni dall'evento del 75. Ha girato tanto, dopodiché Albinati ha scritto un libro 5 anni dopo, poi ne è stato tratto un film, adesso c'è stata una serie in TV e allora ho pensato perché non riproporlo, visto che comunque racconta tutta la storia di Donatella e 30 anni di storia italiana, perché comincia da quando lei si salva e finisce quando lei muore, ma nel frattempo c'è tutta la documentazione sulla legge contro lo stupro, eccetera, eccetera, eccetera. E un racconto immaginario di quello che può aver vissuto Donatella Colasanti intimamente con se stessa. In più ci sono le poesie di Donatella Colasanti, alcune, non tutte ovviamente.
Per chi ci ascolta, stiamo parlando della strage del Circeo. Come l'hai approcciata per portarla in scena questa storia?
Da un punto di vista tecnico, io l'ho ambientato in un'aula di tribunale molto rarefatta e molto astratta. È divisa in 3 parti. In una c'è Donatella Colasanti che racconta la sua storia da un punto di vista appunto quasi intimo. Dal soffitto scendono delle poesie. E dall'altra parte c'è Donatella May, che sono io, che racconto le notizie, tutto ciò che è successo e anche ci metto un po' di mio, perché lo spettacolo è intitolato, si chiamava Donatella come me, proprio perché siamo nate nello stesso anno, lei aveva 4 mesi meno di me, lei era diventata poeta, ha fatto teatro, tutte cose che poi ho fatto anch'io. Ci sono delle similitudini molto forti tra me e lei. Lei abitava in periferia, io ho abitato in periferia a Roma appena sono arrivata. E quindi su questa similitudine si gioca un po' lo spettacolo.
Come si è trasformato nel corso degli anni?
All'origine si chiamava L'importanza di Donatella, poi la gente mi chiedeva se era riferito a me, l'importanza di me, e quindi l'ho cambiato in Si chiamava Donatella come me. È cambiato il costume, perché originariamente era uno spettacolo molto di denuncia, quindi ero vestita anni 70. La scena è diversa, perché le poesie adesso cadono dall'alto. La prima scena, che è la parte più dura, è cambiata. Non sono più fuori scena, sono in scena, ma nascosta. La parte di Donatella Colasanti è tutta a memoria, e all'altra parte Donatella May è all'eggio. E beh, è cambiato parecchio, insomma, l'ho anche un po' pulito, asciugato. Comunque sentivo il bisogno di rifarlo, anche perché anche Massimo Lugli, che io stimo molto, ha scritto un libro intitolato Quei bravi ragazzi del Circeo, parafrasando peraltro, credo, la Sciarelli, che aveva scritto Quei bravi ragazzi, da cui ho tratto le informazioni giuridiche, perché quando io l'ho scritto non si sapeva nulla di Donatella Colasanti, non c'era nessuna notizia da nessuna parte. Io ho dovuto fare una ricerca intervistando tutte le persone che l'hanno conosciuta, che hanno avuto a che fare con lei, il fratello per avere delle poesie, un'unica biblioteca che aveva un piccolo libricino con alcune sue poesie. Insomma, è stata una ricerca molto difficile, perché nessuno ne parlava all'epoca, anzi mi sconsigliavano di fare questo spettacolo perché avevano paura. Io sono andata in scena e che ero terrorizzata che potesse succedere qualcosa. Appunto, era uscito Gianni Guido 2 anni prima, nel 2009.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è una bella intervista a Carla Ceravolo dei documenti fatta al Campidoglio, dove l'ho presentato con una tavola rotonda di associazioni contro la violenza di genere a settembre, e quindi c'è sul sito del Teatro di Documenti, c'è sul mio Facebook Donatella May, c'è su Instagram Donatella May, c'è su Noi Donne, uscirà anche un altro articolo, adesso c'è anche su Radio Onda Rossa.
Lo spettacolo si chiamava Donatella come me, a Roma, Teatro di Documenti, dal 18 al 21 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Donatella May. A presto!
Grazie, grazie, a presto, grazie. Ciao, ciao.
Con Silvia Gallerano, drammaturga e regista dello spettacolo Svelarsi, serata evento per sole donne e chi si sente tale, a Roma, Auditorium Parco della Musica, dal 10 al 17 gennaio 2024, ben trovata.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Raccontaci un po'.
È un lavoro che comincia anni fa, alcuni laboratori che io facevo per sole donne, appunto, a partire dall'esperienza vissuta come attrice di stare in scena nuda. Quello che io faccio da più di 10 anni con La Merda, lo spettacolo scritto da Cristian Ceresoli, che sia nella sua forma che nei suoi contenuti mi ha suscitato il desiderio di condividere con altre donne la sensazione quasi paradossale di grande potenza e in realtà autoaffermazione che avevo scoperto che poteva dare la nudità non erotizzata, la nudità non oggettificata in scena. Quindi questa cosa volevo condividerla con altre donne e a partire proprio dalle parole del testo ho proposto dei laboratori. Con alcune delle donne che ho incontrato abbiamo proseguito il lavoro, piano piano abbiamo abbandonato le parole del testo e abbiamo iniziato a scrivere cose noi, a ragionare, a lavorare, a tirare fuori altri materiali e piano piano è venuto fuori questo oggetto, questo blob, che è una serata che trova il suo senso nell'incontro con altre donne, come se noi avessimo fatto prima un esperimento su di noi e adesso proponessimo lo stesso esperimento con le donne che vengono a vederci. E ci tengo a dire che poi, visto che in questi giorni tutte si preoccupano, mi chiedono: ma ci dobbiamo spogliare anche noi se veniamo a vedervi? No, ci spogliamo solo noi, a meno che non desideriate farlo.
Lo spettacolo è già andato in scena.
Sì, abbiamo debuttato l'anno scorso, abbiamo fatto Roma, Milano e poi quest'anno siamo state a Genova e a Udine e a Ferrazzano in Molise. Beh, è sempre molto bello, nel senso che appunto è una serata che trova il suo senso nell'incontro con le donne che vengono a vederci e questo ci ha stupito sin dall'inizio, ecco. Ricordo la prima volta che l'abbiamo fatto, eravamo a Pontinia, in provincia di Latina, dicevamo: ma non lo so, chissà che reazione ci sarà, cioè chissà se rideranno, se si spaventeranno, chissà se parteciperanno, ecco, non sapevamo bene cosa sarebbe successo e ci ha invece molto stupito il fatto che invece le donne presenti, ma ovunque, partecipano tantissimo, commentano, alla fine salgono sul palco. A Genova addirittura alla fine dello spettacolo noi invitiamo chi vuole, insomma, a salire, a ballare con noi, tutta la platea è salita sul palco con noi, alla fine noi facciamo un incontro, diciamo, ci sediamo e iniziamo a parlare. Di solito questa cosa avviene che noi rimaniamo sul palco e le donne che hanno assistito stanno in platea, invece in questo caso abbiamo veramente fatto un'assemblea sopra il palco tutte insieme, la seconda sera quasi quasi occupavamo il teatro.
E com'è stata questa assemblea?
Per me, che ho avuto l'esperienza, che ho avuto forse la fortuna anche di nascere in anni in cui questa cosa ancora avveniva, insomma, in cui i collettivi femministi erano più diffusi. Io ogni tanto come battuta lo dico, cioè ho fatto questo spettacolo, è un po' un trucco per fare un'assemblea separatista alla fine. Fondamentalmente questo succede. Le donne che assistono poi diventano parte insieme, come se avessimo visto un'esperienza tutte insieme, un po' perché noi ci buttiamo un po' in mezzo a loro, ma anche semplicemente per il fatto di aver partecipato allo svelamento dei nostri segreti, diventiamo immediatamente sorelle e complici. E quindi queste assemblee finali sono sempre molto, molto belle, possono essere emotivamente coinvolgenti. Piange, ci si incazza, si parla molto, c'è uno stato molto molto vivo dei corpi. A me piace molto, mi piace e trovo un senso in questo, ecco, trovo che il senso di questa serata, che infatti non chiamo neanche spettacolo, sia proprio in quello che succede ogni sera, diverso, con le donne diverse, e che trova il suo significato e il suo senso soltanto alla fine di tutto il percorso.
Questo lavoro collettivo come si è tradotto in scena?
Abbiamo lavorato insieme, ognuno ha portato qualcosa, alcune hanno scritto, altre hanno improvvisato. È una scrittura fatta tutta da tutte insieme, fatta sia di parole che di corpi, che di immagini. Ci sono delle parti, se vuoi, più coreografiche, delle altre invece sono puramente di parola. Questo lavoro qua è così perché ci sono queste donne. Se io avessi incontrato altre donne, avremmo scritto altre cose. Le donne del gruppo sono delle giovani donne che sono cresciute in realtà negli anni in cui noi preparavamo questo lavoro e che portano certe tematiche che riguardano il tempo della loro vita, ecco, e i loro vissuti. E soltanto così potrebbe essere, perché non ci mettiamo a parlare per altre.
Per saperne di più, ci dai dei riferimenti web?
Ci sono le mie pagine, le pagine proprio dello spettacolo, Svelarsi, sia su Facebook che su Instagram. e in più noi abbiamo aperto un blog, Svelarsi, il blogspot, sul quale raccogliamo i commenti che tutte le sere vengono fatti dalle donne che partecipano allo spettacolo, e anche una cosa che si capisce soltanto quando lo venite a vedere, che chiamiamo le invasioni, che sono questi bigliettini che costituiscono fondamentalmente la scena, circondano la nostra scena, che a un certo punto leggiamo. E su ogni strisciolina di carta c'è scritto qualcosa che ti invade. Per esempio, mi sento invasa da mia madre che ancora mi butta la frutta, mi sento invasa dal dover essere perfetta, mi sento invasa, eccetera, eccetera. E ogni sera, alla fine della chiacchierata, noi diamo delle striscioline bianche e chi vuole ci può lasciare un'altra invasione. Ne stiamo raccogliendo tantissime, ormai ci escono praticamente dalle orecchie, e quindi poi nel blog le trascriviamo. Soltanto alcune sono uguali a quelle che avevamo scritto noi all'inizio, ce ne sono tantissime.
Svelarsi, serata evento per sole donne e chi si sente tale, a Roma, Auditorium Parco della Musica, dal 10 al 17 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla drammaturga e regista Silvia Gallerano. A presto!
A presto, grazie, vi aspettiamo, ciao!
Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti e buon pomeriggio, vi accolgo all'interno dello spazio dedicato al teatro che ci sarà. Da domani si parte con il nostro amato ormai Teatro Tor Bella Monaca, che ci fa da apertura tutte le settimane. Si riparte dopo, insomma, le festività con questo spettacolo che si chiama La Città del Sole. Domani sarà in scena in una replica singolare. È uno spettacolo scritto dal duo Marchetti Sfregola e che racconta, affronta il tema della seduzione e dell'arroganza del potere. Ci sono anche musiche dal vivo, coreografie, insomma uno spettacolo complesso e completo, ambientato nel 27 secolo dopo Cristo, quindi in qualche modo un salto in avanti notevole. Dopo una distruttiva catastrofe ecologica, il pianeta, insomma, chiaramente ha dei grandi cambiamenti, una nuova civiltà, una nuova vecchia città si stabilisce in quello che è il territorio del sole, una zona con delle mura invalicabili. Questo è l'immaginario, insomma, che dà vita alla Città del Sole, domani in scena al Teatro Tor Bella Monaca. Giovedì, venerdì, sabato, per vedere invece uno spettacolo diretto da Francesco Suriano e Elisabetta Magnani, che è la sola interprete dello spettacolo, e si chiama Ad ogni passo. È una storia ambientata negli anni 20 del Novecento. Emma Forconi, fiorentina, aveva 18 anni nel 1925, una sarta rifinita, un mestiere che le piaceva molto, e una ragazza allegra, padrona di sé, contro l'ingiustizia e la sopraffazione. Quando Giulio Turchi conobbe Emma, aveva 23 anni, già alle spalle una vita vissuta con la passione politica e civile che l'aveva portato al movimento degli anarchici, alla Fiomma, alla partecipazione alle lotte operaie. Ecco, all'interno di questo contesto, quindi storico, particolarmente che si stava articolando, insomma, particolarmente importante per il Novecento italiano, insomma, gli anni 20 che avevano visto la fondazione dei due grandi partiti di quegli anni, il partito fascista da un lato, il partito comunista dall'altro, e che porteranno, ahimè, insomma, fino alla tragedia della seconda guerra mondiale, ma prima ancora all'avvento della dittatura della dittatura fascista, in realtà già in qualche modo in essere. Lo andremo quindi a vedere Ad ogni passo al Teatro Tor Bella Monaca, 18-20 gennaio. Mentre invece giovedì vedremo anche il 18 gennaio La Mandragora di Niccolò Machiavelli, con la regia e l'adattamento di Cristiano Roccamo, quindi anche un qualcosa di classico, anche del teatro cinquecentesco. E da venerdì a domenica un paio di lavori, due. Il primo è una produzione firmata dalla regia di Giorgio Caprile, testa di Davide Conati, che si chiama Non so se tu sai che lo so, cioè uno spettacolo che ambienta nell'epoca moderna e racconta la storia di alcuni personaggi. Carlo, sposato con Alice, si reca a Liegi per lavoro e allaccia una breve relazione con Jenny, una ragazza italiana. direttive evidentemente a Liegi, che si trova in Belgio, perché insomma non se lo ricordasse. E insomma nel triangolo amoroso tra i tre insomma accadranno un po' di cose, una commedia comica energica che vedremo appunto sul palco del Torre della Monaca con, oltre allo stesso Caprile, Giorgia Burt. E poi l'ultimo degli spettacoli, insomma domenica 21 gennaio, Nodo Teatro, una compagnia che dà vita a uno spettacolo per ragazzi, precisamente Peter Pan. Segnalo la presenza insomma di Ilaria Manocchio, che è della compagnia, è fondatrice, insieme anche ad Agnese Lorenzini, che mi fa sempre piacere ricordare perché è una valida attrice che mi fa piacere segnalare. Poi quindi insomma, passato ciò che ci porta al Teatro Torre della Monaca, direi di procedere oltre e andare a vedere, andare al teatro, no, attenzione, che cosa? mi devo sbagliare, andare a vedere i Cinghiali a Teatro dei Servi, dunque Pietro De Silva con questo testo di Veronica Liberale, appunto Cinghiali, in scena la stessa Liberale, Giuseppe Peragone, Antonio Di Francesco, un vecchio amico, insomma Duccio Camerini, che conosciamo insomma da tanti anni. Questo spettacolo sta in scena dal 16 al 28 gennaio, racconta insomma il rapporto tra la modernità e la natura, più a largo raggio, insomma con una storia che entra in relazione anche in questo dibattito attuale, cioè che vede i cinghiali girare liberi all'interno di alcuni quartieri della città di Roma. Quindi 16-28 gennaio, Teatro dei Servi per Cinghiali. Proseguo oltre, perché direi di andare anche al Teatro Belli, dove dal 16 al 21 gennaio Danny Lemmo cura la regia di questo spettacolo di Lyle Kessler che si chiama Orphans, in scena tre attori, siamo in una casa fatiscente, vivono due fratelli orfani, Filippo, sensibile, solitario, e Felice invece un violento ladro, un borseggiatore che si arrangia un po' come può. Felice un giorno rapisce un misterioso uomo di mezza età di nome Aldo, e chiaramente anche qui la relazione cambia, c'è l'ingresso di un conflitto portato insomma da un terzo personaggio, quindi cambia assolutamente gli equilibri. 16-21 gennaio al Teatro Belli per Orphans. Procedo perché precisamente 16 stasera e domani 17 al Teatro Basilica, liberamente tratto dal romanzo Lo zio coso di Alessandro Schwed, Gianni Poliziano e Alessandro Valdergan presentano questo, interpretano questo lavoro firmato dalla regia di Manfredi Rutelli, Dove ha finito lo zio coso, ed è un lavoro appunto che ha soltanto due repliche, quindi insomma abbiamo poco per vederlo, attenzione, quindi una storia apocalittica della memoria in difesa del rischio dell'oblio e del revisionismo storico. Ci sono i due protagonisti, il viaggiatore Melik e il veterinario Oscar Rubio, che si incontrano in uno scompartimento del treno che sta portando il primo in Ungheria alla ricerca delle proprie radici dello zio scomparso. Questa è la situazione dove viene ambientato questo dialogo, Dove è finito lo zio coso, 16-17 di gennaio al Teatro Basilica. Poi al Teatro Ambrogio Vinelli, segnalo che fino a domenica ancora resta in scena Francesco Montanari con Cristiano Caccamo per Sesto Potere, firmato da Davide Sacco. E poi ancora una rassegna importante che fino al 21 gennaio vedrà un po' di spettacoli, insomma la vado a segnalare, la rassegna si chiama La Scena Capovolta e sarà presso la Cappella Orsini, cappella sconsacrata insomma Orsini. Giovedì 18 ci saranno ben 4 spettacoli, segnalo dalle 17 in poi un caffè scorretto, un format che mette la performance nelle condizioni di essere stravolta ogni volta. Poi segue Olmo, uno spettacolo sull'inquinamento e il finto ambientalismo, infine la stand-up comedy con un po' di improvvisazione insomma di Valerio Casari, Fabrizio Rosati, Pier Francesco Galeri, e Vita, Morte e Miracoli. Poi seguirà Glemba, questo spettacolo della regia di Giorgia Filanti, che chiuderà un po' la serata, mentre domenica alle ore 17 andremo a vedere altri tre spettacoli a partire dalle ore 17 con In Ingrid di Marco Medellin, Figlio mio, segui di Federica Bazzetti, mentre invece si chiuderà con monologhi e contrari di Ilaria Gemmati, Olimpia Ferrara, Simona Pedretta. Questo è quello che vedremo della rassegna, appunto, La scena capovolta alla Cappella Orsini fino a domenica 21 gennaio. Proseguiamo ancora un po' oltre, perché al Teatro Lo Spazio arriva Carlo Ragone con Loredana Scaramella, che presentano In testa a me dal 19 al 21 di gennaio. Può da un dolore nascere una risata? L'ingegno comico porta, insomma, la messa in dubbio di tutte le cose, l'irrivedenza, rovesciamento di ogni certezza. Questo ricorso a leggerezza contro, insomma, il peso che la vita si trova costretti a portare è quello che in qualche modo è alla base di questo In testa a me. Carlo Ragone è in scena, Loredana Scaramella, insomma, di direzione insieme a lui al Teatro Lo Spazio 19-21 di gennaio. Continuo, perché al Teatro Fortezza Est 18-19-20 gennaio Beatrice Mitruccio alias Collettivo Est presenta, firma questo Volano alberi spogli come radici, in cui il tema della violenza maschile sulle donne prende, insomma, una forma di monologo. Si parte da un pezzo di stand-up comedy sull'invidia del pene ed è raccontata da una giovane donna sopravvissuta ad una relazione abusante, che diventa un racconto che in qualche modo dà il via a una sorta di risveglio personale e poi collettivo, insomma, una sorta di primavera femminista. Questo è ciò che ci dice la scheda. Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto, quindi Fortezza Est, Volano alberi spogli come radici di Beatrice Mitruccio, 18-20 di gennaio. All'altrove Teatro Studio, la regia di Elisa Di Eusanio, di questo Club 27, spettacolo che, se non sbaglio, era già stato lo scorso anno in questo teatro. È un evento di musica live e prosa in cui, insomma, verranno omaggiati i famosi artisti del Club 27, tra tutti coloro che sono deceduti ai 27 anni: Janis Joplin, Amy Winehouse, in Nirvana, insomma, nella figura di Kurt Cobain, The Doors nella figura di Jim Morrison e Jimi Hendrix nella figura di se stesso. E questo è quello che quel dolore, quel disagio, la fame di amore, anche la fragilità, l'inadeguatezza, è tutto quello che andremo a vedere dal 19 al 21 gennaio all'altrove Teatro Studio. Attenzione, perché in scena ovviamente ci sarà musica dal vivo. All'Arco, Teatro Arco Studio, Eleonora Danco, 18-21 gennaio, torna con il suo intrattenimento violento, una lettura performance intensa, trascinante, condensando nello spettacolo storie di personaggi on the road, stati d'animo, frammenti e pezzi di vita, insomma tutto ciò che nel quotidiano in qualche modo prende forma all'interno di un'intimità esplosa o esplosiva. 18-21 gennaio, Teatro Argo Studio con Eleonora Danco. Segnalo anche uno spettacolo che chiude la settimana del Teatro Basilica, e ci tengo particolarmente perché, appunto, è l'arrivo a Roma della regista Laura Sicignano, che porta a Roma I treni della felicità, con in scena Ianme Tablone, Federica Carrumba Toscano ed Egle Doria, musica originale eseguita dal vivo. E si tratta di uno spettacolo per donne, insomma, che sono ricostruttrici dalle macerie, hanno corpi con cui scavare nella memoria, denti per ridere della morte, questo ci dice la scheda, ha qualcosa un po' delle troiane, se, insomma, riesco a percepire un po' sotto questa scheda cosa possa aver mosso maggiormente. Entrano in scena per mettere a posto, sono operose senza tregua, riflettono sul senso della storia, stendono lenzuola e si riuniscono per progettare il mondo e maneggiano la lana, quindi hanno l'istruzione poco perché era un nuovo mondo, ma ecco, forse quel poco è tutto ciò che c'è, tutto ciò che rimane. Laura Sicignano con I treni della felicità dal 19 al 21 gennaio al Teatro Basilica. E poi un paio di ultime cose. Allora, posto che, insomma, il Teatro Argentina continua la clitennestra con Isabella Aragonese, segnalo che al Teatro Quarticciolo va in scena la rassegna Vertigine, quindi siamo nella danza. Il 20 gennaio alle ore 21 andremo a vedere, dalle ore 21, ben due spettacoli prima il lavoro di Carlo Mazzari, CNC Company, con Anna Cappelli, testa di Annibale Ruccello, che passa attraverso il linguaggio, testa di Annibale Ruccello, che forse in tanti conoscono, insomma, perché è stato molto, molto letto e anche molto rappresentato, e questa volta però passa attraverso il linguaggio della danza, della performance. Quindi molto interessante capire come viene interpretato questo testo di drammaturgia vera e propria, insomma, che prende una forma completamente diversa. Mentre invece seguirà Danze Americane di Fabrizio Favale, un solo, anche concentrato l'attenzione sulle tecniche ideate e messe a punto in particolare da Max Cunningham e Giuseppe Limon, su alcune modalità della danza di Trisha Brown. Questo è quello che andiamo a vedere, la danza moderna e postmoderna americana. Invece, questo sarà appunto in scena il 20 gennaio, mentre invece domenica andremo alle 17 a vedere ancora CEC Company, Carlo Mazzari, con la trilogia Metamorphosis. Questo assolutamente direi da non perdere. Poi il trittico composto da tre lavori, Larva, Blatta e Sapiens, che racconta un po', insomma, della sensazione di impotenza di fronte ai cambiamenti climatici, sociali e umani. Non sappiamo più come reagire e tutto torna alle origini, tutto diventa bestiale, diventa parte della natura, della terra. In questo trittico di Science Specific andiamo a cercare di capire ciò che resta del presente e forse del prossimo futuro, che chissà, insomma, non ci tocchi affrontare in qualche modo. In tutto questo segnalo anche che a Spin Time questo weekend, sabato e domenica, andremo a vedere questo spettacolo firmato Blue Desk di Amendola Malorni, la compagnia, insomma, dei due, Simone Amendola e Valerio Malorni, La Faglia, una favola post-apocalittica, proliferano in questa settimana, devo dire, e in cui, cioè, siamo in un tempo in cui il pianeta ormai provato mostra tutte le sue ferite, e Dan e Balt hanno il compito di curarlo, ed è però un compito probabilmente troppo arduo anche per loro. Il testo è un testo inedito francese, scritto da un'autrice trentenne, Adèle Gasquel, che il duo Amendola Malorni interpreta in qualche modo per evidenziare la crisi della terra, il declino dell'uomo e l'emersione dell'immagine della donna. È effettivamente un tema molto attuale e molto importante, che andremo a vedere sabato e domenica presso appunto Spin Time Labs, quindi insomma, sul sito del teatro. Sicuramente tutte le informazioni anche per acquisire biglietti. Ultima segnalazione è uno spettacolo doppio, con una doppia regia, Andrea De Rosa, Carmelo Ritici, che andrà in scena con due testi in uno, Il processo Galileo, che al Teatro Vascello dal 19 fino al 27 porterà due testi, appunto, quello di Angela De Mattè e quello di Fabrizio Sinisi, che confluiscono appunto in questo processo Galileo, raccontando appunto la grande avventura dello scienziato, scrittore Galileo Galilei, che, insomma, della grande avventura che porterà lo stesso Galileo e Galilei a identificare il grande cambiamento della società del 600, e poi da lì in poi ci saranno in scena alcuni attori. Io segnalo semplicemente due attori: Luca Lazzareschi dei panni di Galileo, Milvia Marigliano e Catherine Bertoni de Light, che, insomma, abbiamo visto lo scorso anno sul Parco del Piccolo Teatro di Milano. Le scene di Daniele Spanò, che segnalo perché sono particolarmente interessanti e importanti, dal 19 al 27 gennaio. De Rosa Ritici con Il processo Galileo al Teatro Vascello. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.